due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, eccoci qua, vi trovate su Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. In molti e in molte ci seguite e sapete che dopo questa sigla, questo estratto da un famoso pezzo di Frankie I Energy MC, comincia la Stampa Rassegnata. Quindi un caloroso saluto come sempre e invece un piccolissimo biglietto da visita per chi ci incontra per caso o per la prima volta o non si ricorda o non ha chiaro cosa facciamo qui. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, dove si parte quasi sempre da degli spunti di cronaca locale, guardando i giornali che fanno la cronaca locale e partendo da lì per dare la parola a dei protagonisti dei conflitti per la trasformazione sociale sui nostri territori, oppure per fare critica o polemica quando siamo in vena, quando ci va o quando ci riesce. Questo è un po' il senso della nostra trasmissione, che appunto si chiama Stampa Rassegnata, nel tentativo così autoironico di fare il verso all'idea più seria e forse anche più seriosa di fare una vera e propria rassegna stampa. Noi questo non lo facciamo, nel senso che non ci sentiamo per certi aspetti né all'altezza né ne abbiamo le risorse e l'opportunità, ma con più umiltà guardiamo comunque i giornali, cerchiamo di portare all'attenzione vostra e nostra quelle che ci sembrano le cose più interessanti e più rilevanti dal punto di vista delle lotte e delle trasformazioni dal basso. Detto questo e fatti appunto i saluti e le piccole presentazioni, andiamo e vado con una certa apprensione a guardare quello che esce sul paginone, o meglio insomma sulla Repubblica del 30 di gennaio, che da due strizzate d'occhio sulla prima pagina, che in realtà si occupa d'altro, quindi si parla, o meglio si mette per lo più in evidenza con il titolo di prima pagina, l'accoglienza dei migranti a Carrara, e invece poi poco sotto, con due, o come ho detto, due strizzatine d'occhio, si rimanda a pagina 3. Minacce e un proiettile, caso Cospito, lettera anonima al direttore del Tirreno. Questo dal Livorno a pagina 3. Castel Fiorentino, busta con cartuccia per il sindaco Falorni. Lui, non mi lascio intimidire. Questa è appunto la pagina 1. Le pagine 3, come ho detto, sono vado a leggere, ve lo porto alla vostra e alla nostra attenzione con un po' d'apprensione, perché quello che va in scena, a mio modesto parere, è una riproposizione pedissequa e anacronistica, fuori tempo massimo, della strategia della tensione, che come sappiamo insomma è stato uno dei dispositivi non solo retorici e non solo comunicativi con cui il padronato, diciamo così, usando una categoria che in quegli anni era utilizzata, andava per la maggiore, ha tentato di colpire, di smontare e destabilizzare il movimento operaio e i movimenti sociali che da sinistra e dal basso a sinistra stavano tentando quello che è stato definito da più parti come un assalto al cielo, o comunque il lungo conflitto che ha caratterizzato il nostro paese dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 80. E in questa pagina 3 di Repubblica va, secondo me, appunto in scena questo tipo di tentativo veramente infame da un punto di vista morale ed etico, e totalmente sconnesso e fuori tempo massimo per quanto riguarda invece la capacità, diciamo così, di cogliere degli elementi della realtà. Anzitutto direi che nella stessa pagina si mettono insieme, uno accanto all'altro, queste due situazioni di cui ammesso e non concesso che siano davvero in qualche modo ci siano degli autori riconducibili a dei settori, diciamo, più o meno di movimento, a una galassia di oppositori sociali e politici, e ammesso e non concesso che queste iniziative, cioè le buste contenente dei proiettili, siano state veramente fatte da qualcuno che le voleva fare, insomma, e che non siano frutto di, appunto, di una strategia di depistaggio, di tentativi di montature giudiziarie, che non sarebbero affatto nuovi. Quindi con questo sto solo mettendo in dubbio che ancora ci sono delle indagini, quindi non c'è ad oggi una verità giudiziaria, non ci sono dei responsabili individuati, quindi siccome ne abbiamo viste di tutti i colori nella storia di questo paese, non sarebbe né la prima volta e non stupirebbe se poi venisse fuori che queste letterine sono opera di qualche agente, di qualche agente infiltrato, di qualunque forma di collaborazione con una strategia che è sistemica più che antisistema. Quindi detto questo, appunto, si mettono insieme già due episodi: questa lettera che sarebbe stata recapitata al direttore del Tirreno, del giornale a testata Tirreno, e quest'altra invece cartuccia che viene mandata al sindaco Falorni di Castel Fiorentino. Quindi questi due episodi vengono accostati e messi insieme nella stessa pagina per, secondo me, appunto, costruire questo clima di allarme e di tensione che non c'è affatto. Non è un caso se anche la paginata della Repubblica comincia con la dicitura l'allarme, e andando a guardare quello di cui si parla e si riconduce le cose quantomeno dal punto di vista dell'impaginazione e dell'effetto di primo acchito di questi articoli così posizionati uno sotto l'altro e uno dentro l'altro, mettendoci anche insieme l'occhiellino blu che chi guarda Repubblica e conosce l'impaginazione ha presente di cosa si parla, che dentro le immagini mette anche la protesta dei Fratelli d'Italia contro le scritte che sono apparse sulle scuole. C'è la fotografia di questa scritta, soprattutto si vedono i motorini, in realtà la scritta quasi non si legge, però insomma si capisce che è stata fatta una fotografia alla scritta sul muro e davanti ci sono parcheggiati i motorini. La protesta di Fratelli d'Italia, Alfredo fuori dal 41 bis, le scritte sui muri delle scuole. Quindi insomma sono di fatto tre articoli, quella, ripeto, del sindaco Falorni che riceve questa cartuccia, che poi, a parte il titolo sensazionalistico, una cartuccia nella busta, ma il sindaco Falorni non mi lascerò intimidire, trovata nella cassetta delle lettere della casa del padre e consegnata ai carabinieri, non è chiaro se all'interno vi sia anche un foglio. Quindi insomma non l'hanno neanche aperta, l'hanno portata direttamente ai carabinieri. Il sindaco Falorni nella fotografia mentre parla a un convegno di Toscana Energia Green, che campeggia il banner dietro di lui mentre lui parla a un microfono. Poi, andando a leggere l'articolo, c'è tutta, diciamo, la ricostruzione di come è arrivata questa lettera, cosa c'era dentro, chi ha fatto, chi ha scritto, dove sono andati i carabinieri e quant'altro. Io ho scorso con gli occhi nel tentativo di vedere se c'era un qualunque collegamento a Cospito. Cerchi, arrivi fino in fondo e quasi alla fine dell'articolo si legge che la sensazione è che queste minacce siano slegate al caso Cospito. Già la costruzione grammaticale poi lascia un po' stupiti, perché siano legate al caso Cospito andrebbe bene, siano slegate bisognerebbe scrivere dal caso Cospito, e invece qui si scrive siano slegate al caso Cospito. Sembra quasi che qualcuno avesse prima scritto legate al caso Cospito, poi volendo correggere ha aggiunto una S davanti a legate per ottenere slegate, ma si è dimenticato di mettere dal caso Cospito e ha lasciato la prima dicitura. L'impressione è quasi che sia stato fatto un'operazione di questo genere. Comunque diamo la totale buona fede a Repubblica, diciamo che non c'è nessun errore di scrittura o di battitura e che appunto questo è solo un refuso. Comunque quindi si legge che queste minacce siano slegate, quindi non legate al caso Cospito, e riguardino invece l'operato da amministratore, perché fa Falorni in qualche modo fa una sua scalata dentro il PD e magari a qualcuno questa cosa gli rode e ha deciso di mandargli una cartuccia da cacciatori, perché di questa si parla in questo articolo. E invece, appunto, come ho detto, il collegamento, quantomeno l'impaginazione e l'impressione che un lettore che apre il giornale ne ricava, è quella a primo acchito, come ho detto, che le due cose siano legate. Chiunque potrebbe dire sì, ma che c'entrano? Non c'entrano nulla, gli articoli vanno letti. Sì, certo, gli articoli vanno letti, ma anche l'impaginazione è una di quelle cose che non c'è bisogno di essere esperti della comunicazione, contano, per cui non necessariamente le notizie ha senso metterle una accanto all'altra, una di seguito all'altra, se non si vuole generare confusione. In questo caso, secondo me, io mi permetto di insinuare che invece il tentativo sia proprio questo, quello di mettere le cose assieme per creare quel tipo di sensazione che ci richiama e ci riporta alla famosa tensione che l'Italia ha vissuto negli anni 70, come dicevo, in quel lungo conflitto che ha caratterizzato il nostro paese dalla fine degli anni 60, 68, 69, fino a, così per fare, diciamo, delle scansioni temporali, fino alla celeberrima marcia dei 40.000, che segnò in qualche modo una fine, e se non propriamente una fine, comunque sicuramente un punto di svolta del conflitto capitale-lavoro in Italia e dello scontro sociale in quegli anni, la marcia dei 40.000, in cui, come più o meno si sa, senza fare né storia né storia di classe più di tanto e senza pretese, vide i colletti bianchi, quindi diciamo la componente impiegatizia della Fiat, marciare contro le rivendicazioni più propriamente proletarie e operaie. Questo è un po' quello che succedeva allora, che non ha, ripeto, ma chiunque ne ha esperienza, nessun nesso con quella che è la società attuale, con i livelli dello scontro tra capitale e lavoro in Italia, che pure ci sono, perché c'è una permanenza di vertenze, c'è una permanenza di lotte e c'è sicuramente del conflitto e del malcontento, quindi c'è del malcontento che spesso diventa conflitto, c'è del conflitto che genera a sua volta malcontento. Quindi in società complesse, caratterizzate da diseguaglianze, peraltro sempre crescenti come quelle nelle quali noi stiamo vivendo, sarebbe assurdo pensare che non ci fossero dei conflitti. Ma tra la presenza di conflitti, tra la presenza di rivendicazioni, tra momenti e livelli di scontro, a volte anche significativi, e una strategia della tensione e il richiamo alla fermezza, che è la categoria con cui la Democrazia Cristiana affrontò negli anni 70 il rapimento Moro, lo scontro anche armato con le Brigate Rosse e con la guerriglia metropolitana, ce ne corre e ce ne corre parecchio. E invece, appunto, a me pare proprio che si stia giocando pericolosamente in questo senso e agitando spettri e spauracchi di questa portata e di questa dimensione. Probabilmente non è neanche casuale, perché su tutto il caso Cospito, sul quale né mi sbilancio né voglio entrare troppo nel merito, e anzi rimando all'ottimo lavoro che i compagni, le compagne, gli attivisti, le redazioni militanti di Radio Onda Rossa e Radio Onda d'Urto stanno facendo già da diverse settimane, non solo per dare spazio e spiegare le ragioni che portano Cospito allo sciopero della fame e a questa grande battaglia di civiltà che è quella contro il regime del 41 bis, contro le torture carcerarie, per una maggiore giustizia sociale, contro l'ergastolo ostativo e quant'altro, ma anche per tenere aperto questo dibattito nella cosiddetta società civile. Quindi il mio è un invito ad andare su Radio Onda Rossa, ad andare su Radio Onda d'Urto, le trovate tranquillamente da qualunque motore di ricerca digitando appunto il nome di queste radio, e da lì andare anche un po' indietro, scorrere sui vecchi post e ascoltare gli approfondimenti, i collegamenti, la voce e i microfoni che sono stati aperti non solo agli avvocati e ai medici di Cospito, ma anche a opinionisti, a giuristi, ad avvocati e avvocatesse che appunto hanno in qualche modo descritto e allargato il discorso e lo sguardo, facendo appunto un'opera, secondo me, umilmente, di servizio pubblico che i giornali mainstream non stanno assolutamente facendo, e anzi il contrario. Però ecco, il collegamento credo ci sia, perché se tentativo, diciamo, della difesa di Cospito è quello di far emergere come il regime detentivo del 41 bis, nato e concepito per impedire le comunicazioni del detenuto con l'esterno, nel suo caso non ha nessun senso, perché la famosa FAI, quella che viene citata come federazione anarchica informale, che avrebbe visto appunto gli attentati di Cospito, che poi attentati, definirli attentati, è già a sua volta una categoria ideologica, perché in realtà sono stati al massimo dei danneggiamenti, nei quali occorre sempre ribadire che non c'è stato, non solo non c'è stato morti, ma non c'è stato neanche feriti, quindi nessuno si è sbucciato neanche un gomito o un ginocchio, eppure qui si porta una persona a regime detentivo di 41 bis per strage o tentata tale. Quindi insomma la situazione è molto grave dal punto di vista dello sbilanciamento e della sproporzionalità e sproporzione tra le pene e i reati commessi, in qualunque modo la si pensi, ed è stato un elemento che anche settori della magistratura, giuristi democratici che non hanno niente a che vedere con l'anarchismo e neanche con ideologie più radicali, hanno messo in evidenza. E comunque, come stavo dicendo, si vuole giustificare da parte dello Stato e delle istituzioni, della magistratura e diciamo del campo e delle forze politiche dell'accusa contro Cospito, che il regime di 41 bis è utile e assolutamente indispensabile, perché questi collegamenti ci sono, perché la FAI esiste e perché se Cospito venisse sottratto al regime detentivo del 41 bis potrebbe avere delle comunicazioni con questa organizzazione e chissà che fare. Questo appunto è il delirio, perché insomma la FAI non è una realtà, se ammesso e non concesso che lo sia, non è una realtà organizzata al punto da avvantaggiarsi da comunicazioni o fluide o in codice fatte e tenute con Cospito. Insomma, questa è la realtà dello scontro di questo paese, sul quale invece si costruisce mostri e si costruiscono veri e propri deliri come quelli che vanno in scena su Repubblica, che sono a questo punto, credo, funzionali a voler accreditare l'idea e a costruire nell'opinione pubblica il senso che questo regime detentivo è importante, è imprescindibile, proprio perché si ripetono degli attacchi, si ripetono dei blitz, si ripetono dei raid, si moltiplicano le azioni vandaliche, e questa è la terminologia che infarcisce questo articolo e che sostiene appunto il regime detentivo, per cui credo che Repubblica stia proprio lavorando per conto dell'accusa e della magistratura che sostiene il 41 bis per Cospito. Questo è un po' il quadro. Io l'articolo ora lo vado un po' a leggere per darvi la dimensione e le proporzioni e la terminologia utilizzata per costruire e raccontare questi fatti. Cospito, lettera di minacce e proiettile recapitati al direttore del Tirreno. Si fa riferimento al detenuto in sciopero della fame, accertamenti degli investigatori sull'area anarchica. La foto che campeggia sono, o meglio, sono tre foto su questa prima parte. Quella di sotto c'è l'articolo del sindaco di Castel Fiorentino, ve l'ho già detto. Qui c'è tre foto. Una c'è Vigili del Fuoco e Digos sul tetto di Palazzo Vecchio, con la didascalia Il blitz anarchico di giorni fa sul tetto di Palazzo Vecchio, e la lettera al direttore del Tirreno. Ricordiamo che il famoso blitz sono stati dei compagni che hanno srotolato dal tetto di Palazzo Vecchio uno striscione, al quale è seguito un corteo spontaneo per le vie del centro di Firenze. Questo sarebbe il blitz, quindi già ridimensioniamolo, però chiaramente con accanto una lettera con un proiettile dove c'è scritto: se Alfredo Cospito muore, i giudici sono tutti obiettivi, 2 mesi senza cibo, fuoco alle galere, a... Tra l'altro là è anche senza cerchio, per cui è anche curiosa questa auto, diciamo così, questa firma, dove la famosa accerchiata dovrebbe essere, o è sempre stata, insomma, il simbolo, uno dei simboli del movimento anarchico. Qui la A è senza cerchio, perlomeno a me pare così, ammesso che non sia fatto con un rilievo così leggero che nella foto non viene fuori, però le lettere si leggono bene, quindi la A è già particolare di per sé, lascia pensare quasi più a una burlonata, una baracconata, forse più che burlonata, che non a una lettera di rivendicazione o a una minaccia, però insomma c'è un proiettile. Ripeto, ammesso e non concesso che tutto questo sia vero e che ci sia una matrice che non è parte di una strategia e non è legata agli inquirenti, comunque questo è quanto. E quindi te vedi la parola blitz, i vigili del fuoco su Palazzo Vecchio, la didascalia, la lettera col proiettile, di sotto un altro articolo dove c'è la cartuccia, la busta, il sindaco, le scritte sul muro, fuori Alfredo, e quello che ne ricavi è che c'è una marea montante particolarmente pericolosa e che il regime di detenzione al 41 bis, altro che importante, è necessario. L'articolo va così: un proiettile è una frase minacciosa, se Alfredo Cospito muore i giudici sono tutti obiettivi, 2 mesi senza cibo, fuoco alle galere. Indagini sono in corso sulla lettera minatoria recapitata nella sede di Livorno al direttore del Tirreno Luciano Tancredi, una lettera in cui ancora una volta, quindi ancora una volta, si fa riferimento a Cospito detenuto al 41 bis in sciopero della fame, sempre più simbolo del movimento anarco-insurrezionalista italiano e non solo. Quindi già si è non è la prima volta quindi che la lettera si fa riferimento a Cospito, quindi già più di una volta lui è il simbolo del movimento anarco-insurrezionalista italiano e non solo. Proprio per il riferimento all'anarchico, in nome del quale sono stati numerosi gli attacchi in diverse regioni italiane, ma anche all'estero, come accaduto per i raid davanti alle sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona. Sono state avviate indagini a tutto campo per risalire al mittente. Ora poi, insomma, qui ognuno di voi può andarsi a cercare quello che è successo. Il mio invito è a dubitare di tutti, compreso me stesso, per cui andate voi a guardare, a cercare, senza fidarvi di nessuno, neanche di me. Andate a vedere quelli che sono definiti attacchi in tutte le regioni italiane e cosa sono i raid alle sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona. Vi accorgerete di quale distorsione e manipolazione ci sia nel descrivere con la terminologia di attacchi, raid e blitz continuamente delle forme di protesta che tutte le realtà di lotta utilizzano, che tutte le realtà politiche organizzate o anche spontanee utilizzano da decenni e che non necessariamente hanno un contenuto, hanno una carica che è né militare né insurrezionalista o insurrezionale. Ci sono state mobilitazioni di solidarietà di cui nessuno ha fatto ovviamente mistero, compresi gli anarchici stessi, che hanno anzi tentato di portare a casa qualcosa da queste mobilitazioni in termini di consenso, di vicinanza ad Alfredo, di solidarietà e di messa in discussione del Moloch, della giustizia e della detenzione con tutte le sue forme di restrizione, anche quelle più brutali come il 41 bis, e questa invece è la descrizione fatta sui giornali. Sono state avviate indagini a tutto campo per risalire al mittente. La lettera, un foglio a quadretti con la scritta stampatella, è finita sotto sequestro in vista degli accertamenti scientifici. Secondo le informative della polizia, proprio la Toscana è una delle regioni in cui più si avverte la presenza della FAI, la famosa federazione anarchica informale, e nonostante non siano stati, l'ho detto io, perché qui non c'è scritto, badate bene, qui si dà per scontato, quindi c'è scritto FAI, forse o non lo sanno o si dà per scontato che, oppure giova anche lasciare una sigla così perché è più misteriosa, non è definita e quindi il nemico è più invisibile e quindi è anche più insidioso e più pericoloso perché è meno definito. FAI starebbe per federazione anarchica informale. Nonostante non siano stati raccolti segnali di un imminente salto di qualità, l'attenzione è ai massimi livelli. Quindi, nonostante non siano stati raccolti segnali di un imminente salto di qualità, l'attenzione ai massimi livelli, che già lo dici così e presupponi o fai pensare o insinui che comunque questo salto di qualità prima o poi ci sarà. Comunque, gli apparati di sicurezza non escludono infatti altre azioni. Nella maggior parte dei casi, gli attacchi, e ancora una volta attacchi, hanno riguardato tralicci, sedi di Equitalia, auto del car sharing, banche, ma l'aggravarsi delle condizioni di Cospito potrebbero ampliare la rosa di possibili bersagli. Qui siamo proprio al delirio, si mettono insieme cose di ogni tipo, le più disparate, sulle quali non si approfondisce, sulle quali non si dice dove, quando, come e perché, e quindi si può veramente dire di tutto, perché io domani posso andare a protestare contro Equitalia per ragioni che con Cospito non hanno nulla a che fare, ma dentro un calderone, dentro un palinsesto, dentro una, diciamo un clima di montatura come questo, potrei tranquillamente finire dentro questa roba qua, che si sa, ripeto, veramente non si sa, perché chiunque può andare a avere a che ridire col car sharing, avere a che ridire con le banche, no, si parla delle banche, non di una determinata banca, ma di banche in generale, e finire come non si sa cosa, con l'aggravante di terrorismo, con insomma attacchi, ecco, questa è la definizione, questo è il quadro. Quindi io credo che non ci sia molto altro da aggiungere a chi legge l'articolo o a chi lo ascolta. Vado avanti, possibili anche altri blitz simbolici, come avvenuto nelle scorse settimane a Firenze con uno striscione procospito srotolato dal tetto di Palazzo Vecchio. Nel frattempo, ieri c'è stato un presidio di protesta davanti a Sollicciano, dove è recluso da alcuni giorni Antonio Recati, giovane anarchico toscano finito in manette, contestata anche l'aggravante della finalità di terrorismo per una serie di attacchi sulla linea dell'alta velocità tra Firenze e Bologna. Cori, urla, musica, ma nessun momento di tensione, e vai, tanto che ci siamo, si è buttato dentro anche questo, quest'altra vicenda che sta probabilmente su tutt'altro piano. Il fatto che possano essere anarchici non significa niente, non aggiunge nulla, e anche su questa vicenda qui ci sarebbe da guardare, da dire, da specificare. Invece buttiamola dentro, e buttiamocela soprattutto così, senza poter dimenticare o soprassedere che negli articoli della settimana scorsa che commentavano l'arresto di Antonio Recati c'era tra l'altro un collegamento, e questo altro elemento che a me fa comunque pensare e da rilevare, dichiarazioni di giudici che dicevano che la tratta Firenze-Bologna era stata scelta per questi famosi attacchi anche per il suo valore simbolico, essendo la stessa tratta delle stragi degli anni 70 e 80, e finiva qui, facendo evidentemente riferimento, questo lo aggiungo io, alla strage sul treno Italicus e alla famosa bomba alla stazione di Bologna. Quindi pensate voi cosa sono andate a ricercare e cosa c'entreranno nel 2022 queste cose con una persona che per motivazioni sue, e io qui non sto né a difendere né a prendere parte né a discutere sull'opportunità politica o meno di questi danneggiamenti fatti sulla linea alta velocità Firenze-Bologna, ma cosa c'entreranno con le bombe, peraltro di matrice nazifascista, dentro una strategia ben nota, insomma, sostenuta dalla NATO, sostenuta dai servizi segreti, cosa c'entreranno non si sa. Eppure qui si vuole riproporre evidentemente la strategia della tensione con tutto il suo corollario di dubbi, di paranoie, di preoccupazioni, di dietrologie, anche laddove non ci sono. Poi l'articolo, fortunatamente, veramente, perché non si può più leggere, finisce: dalla politica e dalle istituzioni, intanto unanime la solidarietà al direttore del Tirreno, vicinanza espressa da tutti, dal deputato del PD Andrea Orlando e dal leader d'Italia Viva Matteo Renzi. Di atto grave da condannare con fermezza parla il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ecco qua che abbiamo finito con la fermezza che, torno a dire, per chi non la ricorda, io oggettivamente non posso dire di ricordarla più di tanto, posso magari senza vanto avere delle letture, dei contributi, dei tentativi di conoscenza storica anche attraverso le parole dei protagonisti di quella stagione, sapere che fermezza appunto era la categoria principale con cui il governo guidato da Andreotti e Cossiga aveva gestito e affrontato lo scontro con le Brigate Rosse per il rapimento Moro. Sono riusciti a ritirare fuori anche questa roba qua, anche la categoria di fermezza. Ma insomma, non c'è appunto nulla di nuovo, se non forse il fatto che credo non possa sfuggire a nessuno di chi ascolta la nostra trasmissione, ma sfiderei anche qualcun altro a sapere, a comprendere perfettamente che non c'è nessuna organizzazione armata in questo momento, non c'è nessun rapimento di presidenti di forze e partiti politici, non c'è una trattativa e non c'è la richiesta di uno scambio di prigionieri tra Aldo Moro e ex o militanti rivoluzionari prigionieri politici detenuti, non c'è nulla di tutto questo. Quindi cosa c'entri la fermezza e cosa c'entrino i collegamenti che sono stati tirati fuori in questo articolo con la realtà, cosa c'entri la cartuccia al sindaco di Castel Fiorentino con Cospito, nessuno lo sa. o meglio, anzi, sappiamo che non c'entrano assolutamente niente, ma il tentativo di Repubblica mi pare veramente oltraggioso, oltre ogni misura e oltre ogni senso della realtà, nel tentativo di collegare l'incollegabile e di costruire questo mostro invisibile che sarebbe la FAI e che sostiene di fatto il regime detentivo per Cospito e forse anche per tutti gli altri. Come ho detto, e veramente poi chiudo perché se no vi faccio una testa come un cocomero, dentro a questa notizia c'è anche l'occhiellino dove, tanto per cambiare, è Fratelli d'Italia Firenze che si lamenta delle scritte sul muro. Alfredo fuori dal 41 bis è uno degli slogan apparsi negli ultimi giorni sui muri di alcune scuole a Firenze. La denuncia arriva al consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Alessandra Gallego, che attacca: il carcere non deve essere una tortura, ma la colpa deve essere espiata. La cosa vergognosa è che queste scritte si trovano sui muri delle scuole dal 5 gennaio. Cosa fa Palazzo Vecchio? La dirigenza scolastica ha segnalato all'amministrazione comunale l'accaduto, ma ancora oggi le scritte permangono. Cosa intende fare il sindaco? Avallare la comunicazione degli anarchici? Non ci dovrebbero volere mesi per levare dai muri delle scuole ciò che altro non è che una istigazione alla violenza. Quindi chiedere la liberazione di un detenuto che è in sciopero della fame, sta rischiando seriamente la vita, discutere le forme detentive dentro un sistema penale che commina pene così spropositate sarebbe un'istigazione alla violenza. L'ho letto e l'ho guardato e lo porto alla vostra attenzione solo perché purtroppo questa è la riproduzione in piccolo e in scala cittadina fiorentina di quello che Giovanni Donzelli, che appunto sempre da Firenze viene e che ormai ha fatto ben altra carriera, è a Roma a pontificare su quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è morale e quello che morale non è, praticamente ha detto del centrosinistra, di tutti coloro che più in generale, anche in forma molto timida e molto imbarazzata, hanno quantomeno preso parola su questa questione sollevata da Cospito. Si è permesso appunto Giovanni Donzelli di sostanzialmente equiparare, accostare chi sta dimostrando della solidarietà con Cospito e mette in discussione il regime del 41 bis ad essere un collaboratore della mafia, praticamente, e sostanzialmente ha detto questo. E qui in piccolo, su scala cittadina e metropolitana, si fa la stessa cosa, che si lasciano le scritte sul muro. Quindi, ma che fa il sindaco, che è del centro-sinistra o supposto tale, che fa il sindaco? Dà spazio agli anarchici? E quindi, ecco, è un'istigazione alla violenza. Questo è il quadro purtroppo nel quale ci muoviamo. Questo non vuol dire che tutti, che il senso comune venga costruito da articoli come questi, nel senso che non è scontato che abbiano presa e abbiano un riflesso nella mentalità cosiddetta delle masse, però il tentativo che i giornali fanno evidentemente è di questo tipo e va di pari passo con l'autoritarismo dello Stato e delle istituzioni che su Cospito non vogliono mollare e che dalla vita di Cospito e di tanti altri detenuti non vogliono tirare giù gli artigli, evidentemente più che altro come un monito per tutti coloro che ancora sono in libertà come noi, che tengano di conto di quella che è la situazione e di cosa rischiano e rischiamo quando ci permettiamo di mettere in discussione il potere con i suoi equilibri. Facciamo una pausa musicale e ci sentiamo tra un po'.
Se non ricordo male l'abbiamo detto ieri, vecchio da domani, dai facciamo i seri. E invece siamo sempre fuori a bere come gli ultimi sei mesi. A quest'ora quanti ne hai già presi? Sempre lo stesso posto, sempre lo stesso drink, sempre gli stessi attori, sempre lo stesso film. Chiedi un altro giro perché non ci sono bastati 20 prima. Il barista ormai ha comprato la piscina e in bagno c'è la fila, ma è solo mercoledì. Cosa offre sta città? I grandi eventi, gli ATP, la gente bene, i posti fighi, le cene, gli aperitivi. Ma il name dropping fallo coi tuoi amici. Non me ne è mai fregato un cazzo, è ora che posso permettermelo. Credono che sia una posa, che non voglia ammetterlo. Sono a disagio come sono sempre stato, e se non sembra perché spesso mi ubriaco. Samu mi ha insegnato tanto, ma questo non l'ho imparato. Vorrei stare in un angolo e passare inosservato, ma non fraintendere, sarò sempre grato per il tempo, per la stima ed ogni ascolto che hanno dato. In fondo non me l'aspettavo, faccio quello che sognavo. Mi danno uno sproposito e mi dicono anche bravo, ma il tuo sguardo mi pietrifica, è quello di Medusa. Forse hai ragione, c'ho paura e sto cercando un'altra scusa, ma sta roba qua è più grande di me. Non sono più capace, non so neanche perché. Forse sta roba qua diventa un lavoro,
quando per non rischiare fai decidere loro. Forse per questo ti vedevo con te, perché il coraggio vale più del talento, perché in fondo essere forti non vuol dire non sentire dolore, ma conviverci, uscirne migliore. E quando mi hai chiamato che c'erano gli europei, non ti ho risposto, stavo con lei. E si parlo di lei perché dovresti ricordarti, non la vedo da allora, spero non sia troppo tardi per provare a cambiare le cose come la scena finale. Lei non si chiama Dolores, ma è uno spettacolo uguale. Prova a cambiare il copione dopo la scritta di Anne. Volevo solo essere libero, anch'io come te.
Bene, riprendiamo il nostro microfono, voi vi trovate sempre su Radio Wombat, questa è sempre la stampa rassegnata. Se vi siete collegati adesso avete sentito una canzone, era Willy Peyote con Sempre lo stesso film, penso che in qualche modo sia un titolo rappresentativo di quello di cui stavamo parlando, cioè il tentativo, direi così, dei giornali, delle cronache locali, di fare appunto attraverso articoli di cronaca, di seminare del panico morale, così lo chiamano gli inglesi, il moral panic, più che mettere in scena una fiction che alle persone piace, non necessariamente questo, ma con molta probabilità il tentativo appunto di costruire consenso presso queste tesi e accreditare l'idea che regimi detentivi come quello del 41 bis, che in questo momento viene messo in discussione dallo sciopero della fame, che se non erro siamo al 106esimo giorno, oggi venerdì 3 febbraio, da parte di Alfredo Cospito, e una vicenda che sta in qualche modo intorno al caso specifico, al caso personale e al rischio della vita che questo compagno anarchico ha messo sul tavolo della discussione e del conflitto, sta aprendo in qualche modo delle brecce di discussione nella cosiddetta società. E per rispondere a questo, molti giornali rispondono evidentemente a quelle che sono delle pressioni istituzionali per giustificare e per far passare per necessario il regime dell'isolamento. In questo senso, appunto, si cerca di costruire un mostro invisibile, ma presente, pronto a colpire, presente dappertutto, che moltiplica le proprie azioni, i propri attacchi, i propri raid, i propri blitz in qualunque momento. Ne abbiamo parlato guardando degli articoli di Repubblica, e voglio continuare perché vado a vedere sul Corriere, e quello che appare forse è un esperimento che supera forse anche i commenti di Repubblica. Siamo nella sezione delle cronache, e quindi quando si arriva a infilare cose come queste dentro le microcronache, credo che ci sia comunque da riflettere, e l'articolo lo voglio portare alla vostra attenzione proprio in questo senso e dentro la cornice che ho in qualche modo già descritto in precedenza. Per chi non avesse ascoltato, può tranquillamente riascoltare le nostre trasmissioni, come tutte le altre della nostra radio, attraverso i podcast. Andate nella sezione e vi scaricate le trasmissioni, ve le mettete in un vecchio MP3, come dico sempre, e ve le ascoltate in bicicletta. Corriere Fiorentino del 1 febbraio. L'articolo dice: tanica di benzina, diavolina e bottiglie davanti al circolo del geografico militare. La scoperta in via De Robertis, indagini su eventuali legami col mondo anarchico. Quindi già nel titolo si parla di mondo anarchico, non si nomina Cospito nello specifico, che però compare subito in alto ad apertura dell'articolo, sempre grassettato. La segnalazione è partita lunedì. Il sospetto, due punti, ha a che fare col caso Cospito? Quindi qui la dicitura, l'apertura dell'articolo, la titolazione, diciamo così, è quantomeno dubitativa. Cioè, sarà o non sarà? Si indaga su eventuali legami. C'entra Cospito o non c'entra? Cominciamo a leggere l'articolo. Delle due, l'una. o stavano per colpire e qualcosa è andato storto, oppure l'hanno lasciato lì volutamente per lanciare un avvertimento. Sono queste le ipotesi privilegiate che da 48 ore stanno seguendo gli investigatori della polizia dopo che lunedì scorso, poco dopo le 12.30, sono intervenuti nella zona di Coverciano e più precisamente in via Giuseppe De Robertis, la via parallela al Museo del Calcio. Gli agenti delle volanti sono stati infatti chiamati dal custode di una villa che si è accorto di qualcosa di anomalo, è andato a vedere di cosa si trattasse e a quel punto ha chiamato il 112. Pochi minuti dopo sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno chiamato poi la polizia scientifica. Proprio a due passi dal luogo del ritrovamento c'è infatti lo spazio ex Giglio, che nel frattempo è diventato centro sportivo associazione dipendenti IGM, cioè Istituto Geografico Militare. Che cosa hanno trovato i poliziotti dopo una chiamata di soccorso? Una tanica piena di benzina, nel frattempo svuotata dal giardiniere della villa che voleva capire che cosa contenesse. Una bottiglia vuota di plastica, due bottiglie di spirito, una confezione di cotone, una scatola di diavolina e perfino un accendino. In pratica tutto il necessaire per portare a termine un attentato incendiario. Dal lunedì gli oggetti, finiti immediatamente sotto sequestro, sono finiti nel gabinetto della polizia scientifica. I tecnici di laboratorio sperano, almeno, di isolare qualche impronta che possa indirizzare le indagini. Il proprietario della villa, un libero professionista, ha spiegato agli investigatori di non aver mai ricevuto minacce, il che, per il momento, porta a escludere che quel materiale servisse per fare qualcosa contro di lui e i suoi familiari. La Digos in queste ore sta analizzando uno scenario ben diverso, vale a dire che tutto il materiale rinvenuto servisse per firmare un blitz, forse proprio contro una struttura che ha a che fare con i militari. Il materiale sequestrato porta gli inquirenti dentro il mondo degli anarchici e degli antagonisti. Lo scenario più plausibile è che qualcuno volesse compiere un blitz incendiario prendendo di mira una struttura che ha a che vedere col mondo militare. Se le indagini dovessero confermare questo sospetto, allora si potrebbe legare questo ritrovamento a un'azione che doveva essere compiuta per poi essere rivendicata. Se tutto questo sia da ricondurre all'interno di una campagna a favore di Alfredo Cospito, l'anarchico arrestato e finito al 41 bis su decisione dell'ex ministro della giustizia Cartabia, è da capire. Ci sono numerose azioni in mezza Europa da parte di anarchici per solidarizzare nei confronti di un detenuto, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, per il quale numerosi artisti e intellettuali hanno firmato appelli contro il carcere duro. Questa è la notizia, per intero ho letto tutto l'articolo per intero e appunto porto la vostra attenzione perché a me pare sinceramente abbastanza interessante. Il primo aspetto è l'inizio dell'articolo, cioè se la titolazione e poi tutto il resto, tutto sommato, gli dobbiamo riconoscere un certo equilibrio, nel senso che comunque si parla di indagini, si parla di ipotesi e niente è verificato, ci mancherebbe altro, visto anche la natura di ciò di cui si parla. All'inizio sì, invece siamo in tutt'altra costruzione e formulazione. Delle due l'una, o stavano per colpire oppure l'hanno lasciata lì volutamente, quindi se ci saranno anche tanti dubbi, tanti se e tanti ma, però l'inizio dell'articolo invece è proprio pieno di certezze e di affermazioni apodittiche. Queste le ipotesi di indagare negli ambienti anarchici, anticapitalisti e antagonisti da che cosa vengono? Dal fatto che è stato ritrovato questa serie di oggetti che vengono definiti anche un po' ironicamente necessaire, con la parola francese facendo un po' il verso a quello che è il necessaire per le toilette o per il trucco, composto da una bottiglia vuota di plastica, due bottiglie di spirito, una confezione di cotone, una scatola di diavolina e perfino un accendino. Questo uso del perfino mi pare anche qui davvero grottesco, cioè insomma c'è, cioè, praticamente ci sono, è un necessaire per un attentato incendiario, questo secondo il giornale ed evidentemente secondo alcuni inquirenti, ma probabilmente anche, non lo so, per esempio è un necessaire, potrebbe essere anche per un barbecue, potrebbe essere il necessaire per riempire con la tanica di benzina una motosega e poi accendere un fuoco, un innocente fuoco. È anche gennaio e magari qualcuno accende i camini o accende le stufe. La diavolina si usa negli attentati incendiari. Potrebbe essere che qualcuno, caricando un'automobile mentre lavorava all'aperto, gente che lavorava l'ha lasciata a bordo strada senza neanche accorgersi, tanto anche l'accendino, che è una cosa che solitamente, anche se accendi un fuoco, te lo tieni in tasca piuttosto che tenerlo insieme al resto del necessaire. chi fa uno che va uno una un gruppo che vanno va a fare un attentato incendiario, lascia tutta questa roba così a bordo strada, cioè la cosa sinceramente lascia veramente molti dubbi nella sua dinamica, e anche, se permettete, anche il famoso obiettivo, attenzione, l'esterno del circolo sportivo per indipendenti dell'Istituto Geografico Militare, nelle vicinanze il ritrovamento del materiale incendiario. In realtà, appunto, il ritrovamento è avvenuto più in corrispondenza del cancello della villa che non del centro sportivo, e poi la foto anche è abbastanza eloquente perché c'è una rete che chiude alcune strutture, tennis, calcio a 5, noleggio delle strutture per compleanni, feste, centri estivi. Se questo è il luogo per realizzare un attentato, un attacco, un raid, un blitz incendiario, penso che veramente siamo completamente fuori di testa. Per cui vediamo se una notizia come questa avrà un seguito o semplicemente è un altro servizio che la cronaca locale, utilizzando appunto anche le microcronache e le piccole notizie, fa all'accusa e all'impianto ideologico e politico che sta sostenendo appunto ancora l'ipotesi del 41 bis nei confronti di Cospito, che evidentemente si avvale di cose come queste, della paura, del panico, come ho detto, panico morale o moral panic, come lo chiamano gli inglesi, anche si definisce in sociologia, e che vuole accreditare l'idea che il regime sia necessario proprio per evitare che un detenuto, evidentemente che si suppone importante dentro un'organizzazione informale come quella della FAI, cioè la Federazione Anarchica Informale, venga rilasciato oppure venga messo in un regime detentivo che è meno rigido, e quindi questo gli permette di comunicare con l'esterno, quindi dirigere o partecipare alla costruzione di una pericolosissima strategia politico-militare che porta gente anonima a ipotizzare attacchi a centri sportivi dislocati fuori dalla città, dove ci sono solo alberi, alberelli, siepi e reti, e questo sarebbe appunto la pericolosissima organizzazione criminale che si vuole sgominare, e di cui l'arresto di Alfredo Cospito e la sua restrizione al 41 bis è un elemento assolutamente prioritario e importante. Questo è l'articolo del Corriere Fiorentino, come vi ho detto, quindi attenzione se andate a fare dei barbecue o se andate, se vi si ferma la macchina e andate a prendere la benzina a piedi e dovete metterla da qualche parte, perché se vi fermano da qualche parte con una tanica, e sicuramente visto le dimensioni della città e l'onnipresenza di strutture che hanno a che vedere con i militari, che hanno a che vedere con la polizia penitenziaria, le caserme dei carabinieri, le associazioni dei carabinieri in pensione e quant'altro, tutto potrebbe diventare un obiettivo sensibile. Quindi in qualunque luogo della città voi siate, sareste, vi trovereste vicini a qualcosa che potrebbe essere ritenuto un obiettivo, quindi occhio, perché questo è il clima che si respira. Perlomeno questo è quello che va in scena e in onda sui giornali e sulle cronache locali, che ahimè e ai noi ci siamo presi il compito di guardare e in qualche modo mettere a critica e fornire degli anticorpi a chi ascolta e anche a chi segue le nostre trasmissioni. Questo senza, come sempre, senza presunzione, con umiltà, ma assolutamente con spirito critico e libertà di pensiero. Cambierei a questo punto argomento, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Voltiamo pagina, torniamo, facciamo un viaggio nel tempo, torniamo all'11 ottobre del 2021 con questo audio.
Sì, li ho chiamati. Che cazzo fai? Ma ti rendi conto? Fate qualcosa! Fate qualcosa! Cazzo! Che cazzo? Cioè, guarda! Ma non ti vergogni! Lasciala!
Bene, bene, lo avete sentito, in molte lo ricorderete perché lo abbiamo in qualche modo vissuto tutti e tutte insieme. Era l'11 ottobre del 2021 quando, durante lo sciopero generale del sindacalismo di base, mentre si teneva la manifestazione a Firenze, a cui partecipava anche il Siccobas, al picchetto di fronte all'azienda Dreamland, un pronto moda di proprietà e gestito da cinesi, si teneva questa orrenda scena di aggressione dove di fatto una squadraccia veniva ad aggredire gli operai che erano in sciopero e in picchetto lì davanti. Come tante altre volte, i lavoratori e le lavoratrici aggregati e organizzati intorno e con il Siccobas di Prato e Firenze hanno fatto in questi anni nel distretto del tessile e soprattutto dei pronto moda, delle stirerie, delle aziende che lavorano grucce e che in qualche modo sono legate all'indotto e alla cosiddetta e famosa filiera della moda. La cosa fa notizia perché ad oggi, guardo dall'articolo che esce sul Corriere Fiorentino del 31 gennaio, svolta nell'inchiesta sui fatti dell'ottobre 2021 al Macrolotto. Prato, dall'aggressione agli operai che manifestavano per le condizioni di lavoro agli arresti per sfruttamento. Sono 4 cinesi le persone arrestate, 2 in carcere e 2 a domiciliari, per aver costretto a turni massacranti i dipendenti pagati poco e ricattati. Gli stessi che l'11 ottobre 2021 erano stati brutalmente picchiati mentre protestavano di fronte alla Dreamland, pronto moda a conduzione cinese con stabilimento al Macrolotto, una delle zone industriali di Prato. Almeno 20 dipendenti stranieri, sfruttati, pakistani e cinesi, alcuni senza permesso di soggiorno, fotografati nel corso dell'inchiesta e che venivano sistematicamente costretti a restituire parte dello stipendio, sorvegliati, controllati a vista e obbligati a firmare dimissioni volontarie. Le indagini che hanno impegnato la procura guidata da Giuseppe Nicolosi a partire da quell'aggressione sono ancora in corso dopo la scoperta di falsi attestati di formazione dei dipendenti. Nel mirino degli investigatori sono finiti ora professionisti italiani che ora dovranno chiarire la loro posizione. In carcere sono invece già finiti 2 gestori cinesi della ditta e 2 stretti collaboratori della stessa nazionalità. Sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare del giudice che ha concesso gli arresti domiciliari. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Prato e del gruppo antisfruttamento del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana ha individuato irregolarità di ogni tipo. Gli operai dovevano lavorare 13 ore al giorno con brevi pause per i pasti, con uno stipendio a cottimo, 13 centesimi al massimo per ogni capo confezionato, oppure su base oraria con un compenso inferiore a 3 euro per coloro che fra i lavoratori non avevano permesso di soggiorno, tutto senza alcun giorno libero. L'11 ottobre scorso una decina di operai pakistani e cinesi sotto i vessilli del sindacato Siccobas manifestarono davanti ai cancelli dell'azienda per denunciare questa condizione. Secondo le indagini, l'aggressione a colpi di pugni e bastonate che seguì una vera e propria spedizione punitiva era nota agli indagati, il cui comportamento imprenditoriale è stato definito spregiudicato con il solo scopo di massimizzare i profitti, sottoponendo gli operai a condizioni di lavoro disumane. I tecnici ASL hanno contestato numerose irregolarità all'azienda riguardo la sicurezza dei luoghi di lavoro, spazi adibiti a dormitorio, come in via Toscana, dove 10 anni fa, in seguito ad un incendio, morirono 7 operai, vie di fuga e di emergenza ostruite, carenze impiantistiche e assenza di corsi di formazione con le maestranze, non a conoscenza delle misure di prevenzione. In realtà alcuni attestati in ditta c'erano, ma gli inquirenti hanno scoperto che si trattava di documenti falsi. Queste la notizia, l'ho letto l'articolo per intero, protestavano per le condizioni di lavoro e furono presi a pugni e bastonate. Questa appunto è la notizia che è uscita, sostanzialmente fa un riassunto di quello che accadde appunto quella giornata. Io vi ho fatto risentire l'audio del video, di uno dei video che in qualche modo hanno girato e sono diventati anche virali in quel frangente e in quella contingenza là. Hanno aperto e hanno scoperchiato, insieme purtroppo ad altri episodi, ad altre aggressioni, forse la più clamorosa ancora resta quella contro gli operai della TechSprint, comunque di situazioni pesanti, di situazioni repressive, purtroppo non messe in scena, in atto solo da squadracce o solo dai proprietari o dai loro sgherri, ma anche propriamente ad opera della polizia che ha sostenuto queste operazioni, che ha sostenuto e lavorato per tenere sotto silenzio queste situazioni qua, andando a denunciare, andando a multare, andando a seppellire di foglie e foglietti con avvisi di ogni tipo e piccole minacce o ritorsioni di ogni genere, sia ai lavoratori che soprattutto ai sindacalisti e alle sindacaliste che sono sempre presenti e presenti in queste occasioni, in queste iniziative di lotta e di picchetto. E ricordo che, come avete sentito anche nell'audio, purtroppo quella aggressione alla Dreamland, per la quale ci sono 4 arresti, avvenne sotto gli occhi anche di agenti di polizia. Come avete sentito, lo voglio ricordare perché credo comunque sia sicuramente un elemento importante, chi ha fatto il video chiamava aiuto, chiedeva che qualcuno intervenisse e si rivolgeva appunto agli agenti di polizia che erano presenti in quel momento e che sono rimasti semplicemente a guardare. Questo per chiudere, per dire ancora una volta che bene che ci siano stati questi arresti, bene che notizie come queste dicano ancora una volta che le denunce fatte dai lavoratori e dalle lavoratrici hanno senso, che andrebbero ascoltate subito, anche perché non ci sarebbe alcuna ragione per persone che sono sottoposte a regimi di sfruttamento e precarietà di questo genere, non ci sarebbe alcun motivo razionale nel denunciare situazioni di sfruttamento, andare a raccontare quello che avviene sul posto di lavoro mettendoci la faccia e rischiando lo stipendio bassissimo, precario e per il quale appunto si subiscono condizioni di questo genere, per cui gente che, come si suol dire, ha bisogno di lavorare non avrebbe alcuna ragione di denunciare situazioni così oppressive se non fossero vere. Per cui ancora una volta notizie come queste portano a dire che tutto questo avviene perché si sa già che è quello che succede e su questo si chiudono gli occhi. Se servono le bastonate come queste per tirarlo fuori, è evidentemente un problema che non parla solo dello sfruttamento, ma parla anche di quella che da più parti si continua a definire civiltà, civiltà superiore o democrazia. Noi ci permettiamo come sempre di metterla in discussione e di dubitare della sua veridicità, soprattutto quando si parla delle condizioni materiali di esistenza delle classi popolari e subalterne. Comunque, questa è la notizia ed oggi, senza esagerazione, festeggiamo questa operazione, non tanto appunto come una sciocca vendetta nei confronti di un pesce piccolo, perché di questo si sta parlando, ma come elemento che rafforzi la credibilità e radicamento delle organizzazioni sindacali in distretti che purtroppo sono stati resi con la complicità, come ho già detto, degli apparati dello Stato e anche del sindacalismo confederale, sono stati resi sostanzialmente delle zone economiche speciali dove i diritti possono essere sospesi e compressi per massimizzare i profitti di aziende come queste. Bene, siamo quasi a chiudere, ma alcuni minuti li voglio dedicare per quest'ultima notizia che non è affatto banale. Quello che succede campeggia insomma sulle cronache e io dico guardo solo questa notizia, ma ce ne sono state tante altre e ogni tanto ritornano tanti sacchi fuori cassonetto Alia. Sono pochi casi, la Lega attacca anche sui contenitori danneggiati, l'azienda Noi Parte Lesa fatta la denuncia. C'è quindi questo, diciamo, battibecco tra la Lega, Fratelli d'Italia e coloro che poi vanno all'attacco perché dichiarano inadatto anche i cassonetti smart, i quali noi dai nostri microfoni e attraverso il punto di vista espresso dai comitati e dai movimenti ambientali che hanno sempre messo in discussione le pratiche di smaltimento impattanti come gli inceneritori, sosteniamo invece la necessità di sistemi di raccolta porta a porta che invece, come sappiamo, aumentano le percentuali di differenziata differenziazione e quindi permettono di evitare impianti impattanti come inceneritori e discariche. Anche noi quindi da questo punto di vista attacchiamo i cassonetti smart perché sono insufficienti. Le insufficienze sono appunto quelle di adattarsi poco e male ai bisogni dell'utenza e quello che succede è che molta gente per non pagare di più sulla produzione di indifferenziato lascia la roba fuori da cassonetti, ma è un fenomeno che si è moltiplicato visti i danneggiamenti. Per cui quello che si è creato è questo balletto e questo rimpallo di responsabilità. Va vado a leggere questo brevissimo commento. I cassonetti danneggiati sono 325 e, a seconda del danno, per la riparazione servono da 150 a 800 euro. Voi fate un calcolo, diciamo una media di 400, stiamo nel mezzo, su 325 cassonetti danneggiati ci rendiamo conto che siamo già a 150.000 euro. Questo è il costo solo delle riparazioni. In più ci dobbiamo mettere il fatto che questi cassonetti hanno un costo, e questo ci porta comunque a dire che questo sistema di raccolta con i cassonetti smart e questo impiego di tecnologia va a discapito di un'efficienza e di un sistema di raccolta più efficace, quale sarebbe il porta a porta, e viene anche sottratto un sacco di soldi che potrebbero diventare stipendi per gente che ha bisogno di lavorare piuttosto che per tecnologia, e anche questo non è banale. In più direi anche che il numero dei danneggiamenti è un po' sospetto, o meglio che 325 cassonetti danneggiati mi sembra un po' troppo attribuirli ai fulminati che col trapano vanno a bucare e a rompere il meccanismo di funzionamento di riconoscimento delle schede. Probabilmente queste tecnologie hanno anche dei problemi e si danneggiano o vanno in avaria o si rompono o si esauriscono, non so esattamente cosa, ma fanno anche un po' da sé senza bisogno dei fulminati che li vanno a rompere per piacere o per gusto di rompere. È tutto per questa settimana, vi do un caro saluto a tutti e a tutte voi dalla Stampa Rassegnata. Ciao!